Collezione Peggy Guggenheim. Arte pirata numero 5 di Luigi Dalcin. Legge Roberta Colacino. Ne aveva vissute di avventure lui. Conosceva i sette mari come le sue tasche. Aveva viaggiato al seguito dei più grandi velieri del mondo. Aveva visitato terre lontane e misteriose. Colori, voci, profumi, sapori che i suoi quattro fratelli, rimasti dov'erano nati, non avrebbero mai potuto immaginare, nemmeno nei loro sogni più vivaci. Si lisciò le penne bianche con il becco. In fondo, era felice di essere ritornato a casa, alla punta della salute, dopo l'ennesimo lungo viaggio in giro per il mondo. Ed era sorpreso di quanto l'ultima notte fosse stata imprevedibile e piena di emozioni. Passeggiando la sera per il suo sestriere, infatti, era volato nel giardino di Palazzo Venier dei Leoni, sede della collezione Peggy Guggenheim, e da lì era entrato furtivamente negli ambienti del museo attraverso una porta lasciata aperta.
Un viaggio nei sentimenti! Indimenticabile anche per un vecchio lupo di mare come me che ne ha viste tante!
Disse Jack Pollock, lisciandosi ancora le penne bianche.
Un viaggio gentilmente offerto dalla distrazione della signora delle pulizie, che prima di tornare a casa era uscita nel giardino per svuotare un secchio, ascoltando la musica con le sue cuffiette. Esattamente come è successo stasera, ragazzi. Solo che stasera, per mille stoccafissi affumicati, ho fatto entrare anche voi, fratellini miei.
I quattro gabbiani applaudirono nella penombra della sala appena illuminata dalla luna. Si udì però solo un soffice frusciare di ali piumate. L'opera di Alexander Calder, Arco di petali, oscillò un po' per il lieve spostamento d'aria. Alle spalle di Jack, la grande vetrata che dava sul Canal Grande sembrava un gigantesco quadro spalancato sull'acqua che, increspata dalle onde, brillava alla luce della luna sulle rare barche che a quell'ora di notte passavano veloci, sui palazzi con le finestre chiuse sistemate con ordine e gusto. E lui, al centro dell'opera d'arte, come fosse il personaggio ritratto. Jack allora si mise in posa, spalancando le sue grandi ali e alzando il becco verso l'alto, in direzione della luna. Sembrava una stella del rock sul palco, centrata dalle luci di scena, di fronte al pubblico, all'apertura del suo più grande concerto. E in effetti, i quattro fratelli Pollock applaudirono ancora. Qualcuno di loro lanciò anche qualche fischio.
«Bene!»
riprese allora Jack, richiudendo le ali.
«Qui dentro funziona così. Non siete voi che dovete scegliere l'opera che potrà parlare al vostro cuore. Sarà la luna che ve la indicherà!»
«Sì, e ce la indicherà con un segnale stradale lampeggiante!»
commentò John Pollock, uno dei fratelli gabbiani.
Tutti gli altri scoppiarono a ridere in modo sgangherato.
«Silenzio! Per mille acciughe affumicate!»
gridò Jack.
«Siete degli zucconi peggio di una ciurma di pirati! Cosa ci avete in testa? Le pigne?»
I quattro fratelli smisero improvvisamente di ridere e si strinsero uno contro l'altro, intimoriti. Ciascuno teneva lo sguardo rivolto in basso alle proprie dita palmate, che d'altronde nessuno di loro osava muovere.
«Stavo dicendo, per mille scorfani affumicati,
continuò Jack, stringendo le palpebre a fessura e tenendo fisso lo sguardo su John, che non osava più nemmeno alzare gli occhi.
«Che sarà la luna ad indicarvi l'opera! E lo farà con i suoi raggi! È una magia che esiste in queste sale e che ho già sperimentato la scorsa notte! E se non volete credermi, corpo di mille balene, provate voi stessi!»
I quattro fratelli erano ancora stretti uno contro l'altro e nessuno osava fare un passo.
«Avanti, coraggio!»
disse Jack.
«Cosa siete diventati, dei polipi mollicci tutti pappetta? Su, datevi una mossa, fratellini!
Questa è una notte che ricorderete per sempre!»
Solo allora John si sentì autorizzato ad alzare lo sguardo e con sua grande sorpresa notò un raggio di luna illuminare un'opera. La indicò con un'ala.
«Di là!»
disse. Tutti i fratelli Pollock si spostarono, con quell'andatura dondolante tipica dei gabbiani quando si muovono a terra, e stettero muti davanti ad un dipinto di Marc Chagall. La pioggia.
«Qui il cielo annuncia tempesta!»
disse John, rompendo il silenzio.
«Infatti c'è qualcuno che apre l'ombrello e qualcun altro che si sta precipitando tutto piegato in avanti, spinto dal vento, oppure dalla fretta a cercare un rifugio. Ma è il modo in cui è dipinto il cielo che mi dà emozione. Sembra muoversi con quelle nuvole che si avvolgono, come accade davvero quando ci voli dentro. Allora solo la terra e le stelle diventano un punto di riferimento. È un cielo vivo, anzi, di più. È vivace, così vivace che oltre agli occhi stimola anche la fantasia. E infatti lassù in cielo c'è dipinto un pastore che sta portando a riparo la sua capra!»
Tutti avevano ascoltato incantati i pensieri di John e ciascuno teneva il becco aperto per quelle parole appassionate. Passarono molto tempo in silenzio finché Jeremy, un altro dei fratelli Pollock, notò un raggio di luna che illuminava un'altra opera d'arte. Notò un raggio di luna che illuminava un'altra opera. Subito la indicò con un'ala.
«Di là!»
disse. Tutti si spostarono veloci in un fruscio di piume bianche e si fermarono, muti, davanti ad un dipinto di Gino Severini. Mare uguale ballerina.
«Sembra il mare!»
disse Jeff.
«Sembra una ballerina!» disse James.
«Sono tutti e due insieme!»
disse allora Jeremy, che sentiva la responsabilità di dover raccontare lui per primo cosa vedeva in quell'opera.
«Questi pezzi di colore curvi che si rivoltano su se stessi sembrano fluidi, punteggiati dai riflessi del sole sull'acqua. La loro mescolanza dà l'idea del movimento delle onde del mare, ma ricordano anche una danza. Questo dipinto mi trasmette potenza, velocità, slancio. Mi ricorda quella danza che a volte compiamo tra il cielo e il mare, senza altra finalità che fare a gara con il vento e con le onde. Il nostro gioco più entusiasmante, perché slegato dalla necessità della ricerca del cibo. E anche il più artistico. In fondo è un nostro modo di partecipare alla bellezza dell'universo. Una bellezza così grande che esce dalla cornice. Come fanno queste onde?»
Anche Jack, insieme a tutti gli altri, rimase in silenzio con gli occhi fissi al dipinto. ricordava la sensazione di vertigine che aveva provato ogni volta che si era lanciato da altezze incredibili, per virare solo all'ultimo momento, sfiorando con le ali le onde del mare. Jeremy aveva ragione. Era il gioco più emozionante che conoscesse, molto più entusiasmante del gioco coi dadi truccati al tizzone d'inferno, la peggior bettola del porto di Tortuga.
«Di là!»
disse Jeff indicando con l'ala, dopo un bel po' di silenzio.
«La luna si è mossa ancora in cielo e un suo raggio ora illumina di là!»
«Per mille balene affumicate!» disse Jack. «Questo gioco magico mi piace davvero!»
Tutti si fermarono davanti a un dipinto di Max Ernst, La foresta. Il colore raschiato sulla tela creava l'effetto di una foresta buia, in cui si intravedeva in basso la sagoma di un uccello e in alto il cerchio del sole.
«Una volta, quando eravamo ancora piccoli, la mamma ci portò a vedere un bosco»,
disse Jeff dopo un po'.
«Vi ricordate? Noi, nati sul mare, non avevamo mai visto nulla di simile!»
Tutti annuirono.
«Sì!
Già!
Mi ricordo! Eravamo piccoli piccoli!»
«Che avventura quella volta!»
«Tu hai frignato tutto il tempo!»
«No, non ero io!»
«Sì, mi ricordo! Eri tu!»
«E tu hai mangiato la mia merenda!»
«Ti sbagli!»
«No, eri proprio tu!»
«No, e allora tu!»
«Basta!»
urlò Jack.
«Per mille velieri affumicati! Lasciate parlare Jeff!»
«Questo dipinto», continuò, «ha risvegliato all'improvviso l'impressione che mi fece allora il bosco, la paura, ma anche l'incanto. Mi era sembrato quel bosco una foresta selvaggia e familiare, nera e rugginosa, feroce e gentile, e con quegli alberi tanto più grandi di me, vestita di maestà e di mistero tenebroso».
Tutti erano rimasti a becco aperto, in silenzio, finché
«Di là!»
disse James indicando con l'ala.
«Qualcosa di dorato ora luccica di là!»
Era la scultura in ottone di Constantin Brancusi, Uccello nello spazio. Rimasero ad osservare. Jack rivisse le forti sensazioni provate di fronte a Maiastra, la scultura dello stesso artista che aveva tanto ammirato la sera precedente, come se nel frattempo non si fossero mai spente.
«La forma slanciata di questo uccello»,
disse James dopo un po',
«non presenta alcuna vera caratteristica che lo possa identificare. Mi pare che esprima l'idea della perfezione e della bellezza del volo più che descrivere l'aspetto di un determinato uccello. Forse Brancusi voleva descrivere lo slancio verso il cielo, lo stesso desiderio d'infinito che tutti noi gabbiani abbiamo fin da quando siamo usciti dall'uovo!»
«Per mille pirati affumicati!»
disse Jack, asciugandosi una lacrima con l'ala, senza farsi vedere dagli altri.
«Ecco cos'è che mi ha sempre spinto a volare! La sete di cielo! Ma allora, la sentite anche voi?»
Tutti i suoi fratelli annuirono in silenzio e rimasero a guardare ammirati. Trovavano anche in quell'opera qualcosa che riguardava da vicino la loro vita. L'alba ormai stava cominciando a confondere la luce della luna con quella ancora debole del sole. All'improvviso si sentì un rumore di chiavi alla porta d'ingresso.
«Non spaventatevi, fratellini»,
disse Jack.
«È la signora delle pulizie.
significa che il nostro tempo è scaduto.
No, che peccato!
Restiamo ancora un po'.
È così bello qui.
Potremmo nasconderci nel bagno.
Potremmo travestirci.
Potremmo!
Zitti, zucconi scriteriati!
Sussurrò Jack.
Guardate come faccio io e fate lo stesso, please.
Ascoltando musica dalle sue solite cuffiette, la signora delle pulizie fu travolta dallo svolazzo soffice e biancheggiante di 5 gabbiani che la sbilanciarono all'indietro tanto da farla cadere a pancia in su come una grande tartaruga.
Ciao, baby!
Disse Jack, decollando dal giardino in modo scomposto.
Come vedi, sono tornato. Che vuoi farci, baby? Sono un romanticone che torna sempre!
La signora delle pulizie non poteva capire nulla di tutto questo. Sentiva solo uno sgraziato grido di gabbiano mescolato alla musica delle sue cuffiette.
«Andate in pace, fratelli!»
disse, ancora distesa sulla schiena, mentre guardava tutti e 5 i gabbiani che prendevano il volo in modo scomposto.
«Vi rispetto, fratelli!»
e fece una V con le dita di una mano.
«A presto, baby!»
gridò Jack dall'alto.
«Cosa intendi dire, fratellone?»
gli chiese Jeff con gli occhi che brillavano.
«Ritorneremo?»
«Per 1000 capitani affumicati, Jeff!»
sorrise Jack.
«Vuoi che qui non ci portiamo anche la mamma?»